Buonasera carissimi amici ascoltatori e soprattutto benvenuti, bentornati al nostro consueto appuntamento serale. Bene, con i nostri studi quotidiani siamo arrivati al capitolo 10 del libro di Levitico e, se lo stai cercando adesso, è il terzo libro nella Bibbia, quindi dopo la Genesi e l'Esodo. Ieri stavamo considerando che il libro del Levitico è scarso di narrazione, ma è pieno di istruzioni, rituali, regole e leggi. E questo capitolo 10 ci offre ora un cambiamento nel ritmo di lettura, perché è narrativo, anche se l'interesse viene offuscato dalla tremenda tragedia che ci viene raccontata. Ci troviamo davanti a un'altra macchia nella lunga e triste storia del peccato e della caparbietà umana. Si tratta della ribellione e della disubbidienza di due figli di Aronne, subito dopo la giornata gloriosa della consacrazione che abbiamo visto nel capitolo precedente. Vediamo quindi l'episodio riguardante Nadab e Abiu, figli d'Aronne, così come ci viene descritto nei primi 5 versetti del capitolo 10 di Levitico. Leggiamo per il momento i primi due. Nadab e Abiu, figli d'Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso, e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Si potrebbe obiettare che la pena di morte fosse troppo severa per la colpa commessa. Dobbiamo tuttavia notare una frase particolare del Signore, che egli non aveva ordinato. E questo ci rivela qualcosa sulla enormità della colpa, per cui la punizione diventa giusta. Si trattava di una disobbedienza caparbia, deliberata a un chiaro ordine di Dio. Vediamo più precisamente che cosa ha provocato questo giudizio così severo. La loro azione è stata definita adorazione indipendente e io vorrei dare tre supposizioni che riguardano il loro errore. Primo, è probabile che non abbiano acceso il turibolo con i carboni presi sull'altare e accesi dal fuoco venuto direttamente dal cielo. È evidente che questa era la pratica da seguire nel giorno dell'espiazione, come viene chiaramente ordinato in Levitico 16 al versetto 12. Poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi, tolti dall'altare davanti al Signore, e due manciate di incenso aromatico polverizzato, e porterà ogni cosa di là dalla cortina. Occorre ribadire che questo era il solo metodo corretto. Il rituale che invece loro hanno seguito era contrario al volere di Dio. Secondo, il momento da loro scelto non era in linea con il rituale voluto da Dio. A questo proposito avrebbero dovuto consultarsi con Aronne. Evidentemente essi volevano ripetere la manifestazione meravigliosa del capitolo precedente, ma i riti per quel giorno erano già stati conclusi. Non è forse questo un problema anche odierno, quando cerchiamo di duplicare per mezzo delle nostre opere quello che Dio ha fatto? Alcuni cercano di ripetere l'esperienza della Pentecoste o esperienze fatte da altre persone di cui leggono la storia, ma Dio è sovrano. La sua volontà deve essere seguita anche per quanto riguarda i tempi. Lo Spirito Santo agisce in accordo con la volontà di Dio e noi dobbiamo soltanto essere disponibili e ubbidienti. Terzo, altri suppongono che essi si siano introdotti oltre la cortina e questo era chiaramente proibito. Questo punto di vista trova una giustificazione in Levitico 16, nei primi due versetti. Il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei due figli d'Aronne, i quali morirono quando si presentarono davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè, «Parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dalla cortina, davanti al propiziatorio che è sull'arca, affinché non muoia, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio». Questa proibizione può sembrare un seguito di questo incidente di Nadab e Abiu, ma essi avevano sbagliato perché Dio aveva dato ordini per quanto riguarda il modo, il tempo e il luogo del servizio, e questi due sacerdoti avevano infranto tutte le regole. Alcuni possono pensare che Dio usi dei metodi estremi, ma questo ci rivela che Dio è un Dio geloso, sovrano in tutto, e coloro che si avvicinano a Lui devono farlo secondo le sue regole. È sempre valido il fatto che l'ubbidienza vale più del sacrificio. Dio non accetta la nostra adorazione indipendente, anche se sincera. Un'ultima osservazione. La posizione elevata di queste persone non offriva loro nessuna immunità. Il giudizio istantaneo ci sbalordisce e non esiste alcun dubbio che il fuoco provenisse dal Signore. Dobbiamo riconoscere che il giudizio non è estraneo nemmeno nell'era della grazia, anche se non sempre è così istantaneo. In Prima Corinti, al capitolo 11, versetto 30, leggiamo: «Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono». Anche nel caso di Anania e Saffira, riportato in Atti, al capitolo 5, il giudizio fu immediato ed evidente. Non vogliamo dire che il credente possa perdere la salvezza. Nadab e Abiu, come Anania e Saffira, che morirono all'istante, una volta scoperta la loro menzogna, non l'hanno persa, come leggiamo in Prima Corinti 11, nei versetti 31 e 32. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Queste parole molto chiare erano rivolte anche ai credenti della Chiesa di Corinto che avevano commesso gravi sbagli. I giudizi, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, servono di esempio affinché i credenti si avvicinino a Dio nel modo da Lui indicato. In Ebrei al capitolo 10, nei versetti dal 19 al 22, ci viene chiaramente detto che dobbiamo andare a Dio con fiducia. Ma questo deve avvenire per mezzo del sangue di Gesù, in quanto Egli è il sommo sacerdote nella casa di Dio. Noi dobbiamo avvicinarci. Avvicinarci in che modo? Con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Il Signore fa delle distinzioni. E questo perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano e ciò che è impuro da ciò che è puro. Levitico 10, versetto 10. Togliamoci dalla testa l'idea che Dio non possa giudicarci anche oggi, e questo con vari mezzi. Ma dobbiamo comunque ricordare che il Signore fa ogni cosa bene. Un giorno il Signore Gesù ritornerà per giudicare in modo tremendo questo mondo perduto, e questo è stato profetizzato anche da Enoch, come ci viene ricordato nella lettera di Giuda, al versetto 14 e 15. Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di Lui. Anche l'Apostolo Pietro dice lo stesso: «E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore?» Prima Pietro 4, versetto 18. Continuiamo ora leggendo i versetti 3, 4 e 5 di Levitico, capitolo 10. «Allora Mosè disse ad Aronne: questo è quello di cui il Signore ha parlato, quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aronne tacque. Mosè chiamò Misael e Elsafan, figli di Uziel, zio d'Aronne, e disse loro: avvicinatevi, portate via i vostri fratelli dal santuario, fuori dall'accampamento. Essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche, fuori dall'accampamento, come Mosè aveva detto. Non appena la notizia del giudizio si sparge nell'accampamento di Israele, tutto il popolo accorre presso il tabernacolo, e Mosè riporta le testuali parole di Dio per spiegare la punizione. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino, affinché il Signore non si avventi contro di loro. Esodo 19:22. Tutti quelli che sono in contatto particolare con Dio devono avere una profonda attenzione verso i requisiti di santità e giustizia di Dio. Per bocca del profeta Amos, Dio aveva detto: «Voi soli ho scelti fra tutte le famiglie della terra, perciò vi castigherò per tutte le vostre trasgressioni». Pertanto, come il Signore giudicò il popolo di Israele, giudicherà i credenti di oggi per dimostrare al mondo la sua santità. Il comportamento di Aronne è ammirevole. Egli serba un contegno silenzioso, senza lamenti, senza manifestare dolore o risentimento nei confronti di Dio. Con il cuore spezzato si sottomette alla volontà di Dio. Il suo dolore deve essere stato grande, ma egli non poté dire nulla contro la volontà sovrana del Signore. Notiamo la frase di Dio: «Io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino». Mosè chiama i cugini degli uomini uccisi per far togliere i cadaveri dal santuario, cadaveri che vengono portati fuori dal campo sotto gli occhi intimiditi e reverenti di tutto il popolo. Poi, dal versetto 6 all'11 di Levitico, capitolo 10, vengono date in dettaglio le istruzioni a seguito dell'incidente. Leggiamole assieme. Mosè disse ad Aronne, a Eleazare e a Itamar, suoi figli: «Non andate a capo scoperto e non vi stracciate le vesti, affinché non moriate, e il Signore non si adiri contro tutta la comunità. Ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa di Israele, facciano pure cordoglio per quelli che il Signore ha bruciati. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, altrimenti morirete, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi». Ed essi fecero come Mosè aveva detto. Il Signore parlò ad Aronne e disse: «Tu e i tuoi figli non berrete vino né bevande alcoliche quando entrerete nella tenda di convegno, altrimenti morirete. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione. E questo perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano, e ciò che è impuro da ciò che è puro, e possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che il Signore ha date loro per mezzo di Mosè». Ad Aronne e ai suoi due figli rimasti viene imposta una restrizione. Non dovevano piangere apertamente, e questo per due ragioni. La prima viene chiaramente affermata con queste parole: «L'olio dell'unzione del Signore è su di voi». Essi erano stati consacrati per rappresentare il popolo davanti a Dio, ed erano gli agenti di Dio davanti al popolo. Essi dovevano continuare il loro compito affinché ci fosse un mediatore fra Dio e l'uomo, per paura che l'ira si abbattesse sul popolo insieme a un giudizio di morte. La seconda ragione per cui non dovevano dimostrare apertamente il loro dolore era quella di non contraddire l'azione di giudizio divino contro i loro cari. Senza dubbio il loro cuore sarebbe stato triste, ma essi servivano Dio e non doveva esserci nessuna ribellione manifesta contro di lui. Stando a questi ordini, potrebbe sembrare che Nadab e Abiù avessero agito sotto l'influsso dell'alcol, e questo è uno dei migliori esempi nella Bibbia contro l'uso e l'abuso di alcol e droghe. Il sacerdote doveva servire il Signore con una mente limpida, salda e sobria. Attualmente ci sono sostenitori dell'uso di droghe nella religione, perché tolgono ogni freno inibitore e la mente si svuota, ma Dio disdegna tali approcci, e l'apostolo Paolo voleva dire la stessa cosa in Efesi 5 al versetto 18: «Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito». Il credente deve trarre il suo dinamismo, il suo zelo dallo Spirito Santo e non da fragili e distruttivi puntelli umani, quali sono le droghe o l'alcol. L'uso di alcol annebbia i sensi in modo che non si può distinguere chiaramente ciò che è santo da ciò che è profano. I veri valori sono distorti e come conseguenza si ha un crollo morale. Il sacerdote deve osservare i comandamenti di Dio, perché deve insegnarli anche al popolo. Per studiare e insegnare la parola di Dio occorre essere riempiti di Spirito Santo. Infine, dal versetto 12 al versetto 20, in Levitico capitolo 10, troviamo gli ordini riguardanti le offerte. Leggiamoli. Poi Mosè disse ad Aronne, a Eleazar e a Itamar, i due figli che restavano ad Aronne: «Prendete fra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore quello che rimane dell'oblazione e mangiatelo azzimo presso l'altare, perché è cosa santissima. Lo mangerete in luogo santo, è la parte che spetta a te e ai tuoi figli dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, poiché così mi è stato ordinato». il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata li mangerete tu, i tuoi figli e le tue figlie con te, in luogo puro, perché vi sono stati dati come parte dei sacrifici di riconoscenza dei figli di Israele, spettante a te e ai tuoi figli. Oltre ai grassi da bruciare, si porteranno la coscia dell'offerta elevata e il petto dell'offerta agitata, perché siano agitati davanti al Signore. Anche questo apparterrà a te e ai tuoi figli con te, per diritto perenne, come il Signore ha ordinato. Mosè si mise alla ricerca del capro del sacrificio espiatorio, ma esso era stato bruciato. Allora egli si adirò contro Eleazar e contro Itamar, i figli che erano rimasti ad Aronne, e disse: «Perché non avete mangiato il sacrificio espiatorio nel luogo santo? È cosa santissima! Il Signore ve l'ha dato perché portiate l'iniquità della comunità e perché ne facciate l'espiazione davanti a Lui. Ecco, il sangue della vittima non è stato portato dentro il santuario. Voi avreste dovuto mangiarla nel santuario, come io avevo ordinato». E Aronne disse a Mosè: «Ecco, oggi essi hanno offerto il loro sacrificio espiatorio e il loro olocausto davanti al Signore, e dopo le cose che mi sono successe, se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio espiatorio, sarebbe ciò piaciuto al Signore?» Quando Mosè udì questo, rimase soddisfatto. Mosè ripete i comandamenti riguardanti l'oblazione e l'offerta di pace. Una parte dell'offerta doveva essere mangiata dai sacerdoti in luogo santo, evidentemente nel cortile esterno davanti all'altare dell'olocausto, che era santo in quanto era dedicato al servizio del Signore. Il petto e la coscia dovevano essere mangiati in un luogo pulito, probabilmente le loro case, che venivano nettate secondo il rituale. Ecco un altro tragico incidente contrario alla volontà di Dio, e questa volta per colpa degli altri due figli di Aronne, responsabili di un peccato di omissione. Non si tratta di un peccato deliberato, come quello degli altri due figli, ma del fatto di non aver mangiato la loro porzione dell'offerta espiatoria, in quanto non avevano attribuito a tale ordine la giusta importanza. Aronne si assume la responsabilità dei propri figli. Evidentemente, la tragedia appena successa aveva non solo causato perdita di appetito, ma anche un sentimento di indegnità nel continuare a servire il Signore. Da questo incidente possiamo imparare una grande verità. Quei sacerdoti si erano avvicinati a Dio deliberatamente con i propri metodi e Dio li aveva giudicati. Se anche oggi Dio dovesse colpire come ha fatto con Nadab e Abiu, cosa sarebbe di molti di noi? Invece oggi il Signore agisce con misericordia e concede il tempo per pentirsi e perché gli uomini giungano a conoscere la verità. Impariamo anche noi ad avvicinarci a Dio secondo le condizioni da Lui poste. Non sta a noi dare le disposizioni e stabilire le regole. Dio è colui che salva e che stabilisce in che modo farlo, e Gesù Cristo ha detto che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. E con ciò abbiamo concluso anche il capitolo 10 del libro di Levitico, un capitolo che ha dato un po' un cambiamento nella lettura di questo libro, in quanto era un capitolo narrativo. Domani andremo avanti nella nostra lettura, ovviamente con il capitolo successivo, l'11. Bene, a risentirci a domani. Ciao!